Modena, migliaia in piazza dopo che sabato un uomo ha investito e ferito un gruppo di persone. La città si unisca contro chi vuole dividere, aveva detto il sindaco lanciando la manifestazione. La Lega insiste sulle origini marocchine dell'arrestato e parla di cittadinanza e islamismo, nonostante la pista terroristica sia stata esclusa. Medio Oriente senza tregua, Israele bombarda Gaza e Libano violando il cessate il fuoco. Solo ieri 7 le vittime libanesi, 8 quelle nella striscia, compresi 3 operatori umanitari che distribuivano cibo a Deir el-Bala. Intanto crescono i timori per un assalto imminente alla flottiglia. Gli attivisti denunciano la presenza di motovedette e droni di Tel Aviv. Per la stampa israeliana la Marina si prepara a intercettarli. Contro l'Iran, nuova minaccia di Trump, accetti un accordo, non rimarrà più nulla. Gli Stati Uniti si starebbero preparando a riprendere il conflitto. Domani convocata la Situation Room per discutere le opzioni militari. Meloni scrive a von der Leyen per chiedere una deroga al patto di stabilità per le spese legate alla crisi energetica. In caso contrario sarà difficile aderire al programma militare SAFE, dice la Presidente del Consiglio, ma la risposta da Bruxelles è un no immediato. Buongiorno, questo è il giornale radio delle 7.30. A Modena migliaia di persone hanno partecipato alla manifestazione indetta dal sindaco dopo che sabato un uomo ha investito e ferito un gruppo di persone. 5 di loro sono in ospedale, una in condizioni gravissime. In questo momento drammatico bisogna che la città si unisca contro chi vuole dividere, aveva detto il sindaco lanciando la manifestazione. La Lega in particolare insiste sul fatto che l'uomo arrestato è nato in Italia ma ha origini marocchine. E nonostante finora la pista più probabile sia quella di problemi psichiatrici dell'uomo, il partito di Salvini continua a parlare di islamismo e cittadinanza, toni diversi dal resto della maggioranza, compresa Giorgia Meloni che ieri è andata a Modena insieme al Presidente della Repubblica Mattarella per incontrare le persone ricoverate. L'inviato Luigi Ambrosio.
Ieri sera in Piazza Grande c'era la comunità di Modena, come ha spiegato un uomo, a cui abbiamo chiesto quale fosse la cifra della manifestazione. Tenere la città unita, il rischio che qualcosa si rompa sotto i colpi delle campagne pro-remigrazione e dei loro attori. E se la piazza era la comunità di Modena, a manifestare c'erano i giovani, tanti, gli anziani con la postura del militante di un tempo, quelli in bici e decine di persone con background migratorio. La Modena di oggi. Poi sono arrivati anche quelli che invece gli stranieri li vogliono rimandare a casa, una trentina di persone vestite di nero a contestare con rabbia. Intanto il sindaco dal palco attaccava Salvini e gli sciacalli che soffiano sul fuoco. La decisione di Mattarella di andare a Modena ha obbligato tutti nel governo a tenere un profilo istituzionale. Perfino il ministro dell'interno Piantedosi, uno da sempre vicino a Salvini, ha dato una delusione al capoleghista. Temevamo che ci fosse sfuggito qualcosa nella parata di sicurezza, invece c'è un'evidente questione psichiatrica, ha detto. Il capo dello Stato è andato a Modena per evitare che la cosa sfuggisse di mano. I politici lo hanno seguito, almeno per ora, almeno fino a che le indagini non dovessero far emergere scenari nuovi che oggi sono esclusi. E le cittadine e i cittadini? Ieri Modena ha retto. Adesso si dovrà capire se continuerà a reggere e se l'Italia metabolizzerà o subirà uno scossone. Mentre nel cuore dell'Emilia-Romagna la parola remigrazione la si è sentita pronunciare. Da pochi, ma è una parola che ora sta nel lessico politico, minoritaria, ma c'è.
In generale cosa si diceva tra le persone scese in piazza ieri? Sentiamo le interviste del nostro inviato.
La cosa che bisogna cercare di fare adesso è evitare di specularci sopra, evitare di avere paura e poi affrontare quelli che sono i problemi seri. Il problema serio, almeno per quello che ho capito finora, è legato alla sanità e alla situazione delle persone che hanno problemi di questo tipo. Ovviamente bisognerà investire lì dentro e farlo in maniera seria.
Secondo lei c'è invece il rischio che poi rimanga anche qualche tossina?
No, è un paese troppo civile, abituato al volontariato, abituato ad accogliere, no.
Mi auguro caldamente che non ci siano rigurgiti e che la sensibilità diffusa abbia la meglio.
Sostanzialmente i temi che sono stati toccati dalla sanità e dall'unione della collettività sono i cardini di questa situazione.
Se poi vogliamo strumentalizzare, fare campagna elettorale su questo episodio, che facciano, tanto non li fermeremo.
Tra le questioni al centro dell'attenzione la mancanza di finanziamenti pubblici nel settore della salute mentale. Angelica Viola fa parte dell'esecutivo nazionale del Coordinamento Nazionale Comunità Accoglienti, che si occupa anche di questo tema.
definanziare i servizi di rete espone tutta la cittadinanza a un pericolo molto profondo. Allora, investire nella prevenzione e rinforzare la rete dei servizi sui territori consente di poter essere all'interno di una rete vera, con snodi professionali e prossimi, perché prendersi cura della fragilità non è solo un atto di umanità verso chi sta soffrendo, ma è l'unico modo concreto che abbiamo per proteggere tutti noi in una dimensione comunitaria. Questa deve essere la direzione degli investimenti e del potenziamento degli investimenti.
Israele torna a bombardare il sud del Libano e la striscia di Gaza in evidente violazione degli accordi di cessate il fuoco stretti con Beirut e con Hamas. La stampa israeliana avverte anche che la Marina si starebbe preparando ad assaltare la Global Sumud Flottiglia. Vediamo gli aggiornamenti in studio Sara Milanese.
Buongiorno Andrea, partiamo dalla cronaca. 7 i morti in Libano solo ieri in varie località del sud del paese, 15 le persone ferite, tra le vittime anche un importante leader militare di Hezbollah e la figlia 17enne. Sui quartieri meridionali della città di Tiro sabato è stato emesso dall'esercito un nuovo ordine di evacuazione e intanto continuano le demolizioni di interi edifici e con le ruspe. Bombe anche su Gaza, almeno 8 le vittime palestinesi nella sola giornata di ieri. Tra i morti anche 3 operatori umanitari impegnati nella distribuzione di cibo a Deir al-Bala nel centro della striscia. E verso Gaza continua almeno per ora il viaggio della Global Sumud Flottiglia, 54 le navi che la compongono, di cui 2 imbarcazioni di supporto. Si trovano al momento in acque internazionali al largo di Cipro. Nelle scorse ore, a partire dalle 22 di ieri sera, hanno denunciato la presenza di droni e motovedette israeliane che le starebbero monitorando. Le navi dovrebbero raggiungere le acque del territorio palestinese tra circa 2 giorni. Ieri però il primo ministro israeliano Netanyahu ha convocato un vertice sulla sicurezza in vista dell'arrivo della flottiglia. E la stampa israeliana questa mattina parla di un assalto che sarebbe imminente, con i vertici militari che ipotizzano prigioni galleggianti per i 460 attivisti che arrivano da diversi paesi e sempre i vertici militari che minacciano saranno trattenuti molto più a lungo rispetto al passato. Vi teniamo chiaramente informati sugli sviluppi da questo punto di vista.
Grazie Sara. In Italia oggi sciopero generale del sindacato di base USB a sostegno della flottiglia, previste manifestazioni in alcune decine di città, a Milano appuntamento stamattina alle 10 in piazzale Loreto. Resta fragile la tregua in Iran dopo aver convocato al suo golf club in Virginia i massimi consiglieri per la sicurezza per discutere della guerra. Donald Trump è tornato ieri a minacciare Teheran: accetti l'accordo o del paese non rimarrà nulla. Il presidente degli Stati Uniti ha avuto un colloquio telefonico con il premier israeliano Netanyahu proprio per discutere della possibile ripresa del conflitto. Secondo il sito Axios, domani sarà convocata la Situation Room per analizzare le opzioni militari. Per Trump la conclusione del conflitto è sempre più urgente, il presidente è in continuo calo di consensi, le elezioni di midterm negli Stati Uniti si avvicinano e le conseguenze della guerra sull'economia del paese sono sempre più evidenti, a partire al costo della benzina, servizio da New York.
Gli Stati Uniti stanno esportando così tanto petrolio e carburante da iniziare ad avere un problema interno. La benzina per gli americani che continua a salire di prezzo è uno degli effetti più paradossali della guerra con l'Iran e della crisi nello stretto di Hormuz. Mentre il Medio Oriente produce meno, il traffico marittimo resta instabile e mezzo mondo sta comprando energia americana. Europa, Australia, Asia, tutti cercano diesel, greggio e carburante agli Stati Uniti. Secondo quanto riportato dal Wall Street Journal, Washington starebbe esportando oltre 14 milioni di barili al giorno, livelli mai visti nella storia moderna. Ma questo predominio energetico sta provocando effetti negativi indesiderati. Le scorte interne si stanno svuotando e le raffinerie lavorano al massimo per spedire quantità record di carburante verso l'estero, col risultato che il prezzo della benzina negli Stati Uniti rimane elevato. La media nazionale è sopra i $4.50 al gallone, con multe molto più alte in California, eco del secondo anno di amministrazione persone Biden. Il presidente Donald Trump, dal canto suo, si prepara una settimana decisiva. Attaccare o non attaccare Teheran, consolidare il traballante cessate il fuoco o riprendere le ostilità? Questi i dilemmi del presidente a seguito di una presunta telefonata ieri sera con il premier israeliano Benjamin Netanyahu. Intanto però il malcontento interno cresce e le elezioni di medio termine si avvicinano. Da New York per Popolare Network, Davide Mammone.
Sul sud dell'Ucraina la Russia ha lanciato nella notte un attacco con droni e missili tra le regioni di Dnipro e Odessa. Si contano almeno 12 feriti, tra cui due bambini. Questi raid arrivano a meno di 24 ore dal più massiccio attacco aereo ucraino sulla Russia nella notte tra sabato e domenica. 600 ordigni hanno colpito in profondità il territorio russo, arrivando a Mosca, provocando 3 vittime. Zelensky ha rivendicato la rappresaglia, presentando l'offensiva come una nuova fase del conflitto, ma nella realtà sia il conflitto sia i negoziati diplomatici restano in stallo. Alessandro Marrone, responsabile del programma difesa dell'Istituto Affari Internazionali.
L'Ucraina continua a cercare di colpire le infrastrutture energetiche russe, quindi raffinerie, depositi, per indebolire la fonte di reddito con cui la Russia finanzia l'invasione, e al tempo stesso genera pressione politica sul Cremlino, che ha più difficoltà a nascondere ai propri cittadini che l'Ucraina non è sconfitta, non è battuta, e dopo 4 anni non solo mantiene 80% del proprio territorio, ma è in grado di colpire anche le infrastrutture energetiche russe. Questi 4 anni di conflitto hanno dimostrato che una singola vittoria in battaglia non è decisiva, e anche che una singola tecnologia, che siano i droni, i carri armati, i missili, di per sé non è decisiva. L'Ucraina ha liberato parti dei propri territori occupati dalla Russia a fine 22, ma poi 23, 24, 25, ormai metà 26, sono 3 anni e mezzo di guerra di attrito in cui il fronte si muove molto poco, le forze si bilanciano e sostanzialmente la Russia è ferma da anni a circa il 20% del territorio occupato. Siamo in una fase di stallo perché la Russia non vuole compromessi sulla propria posizione negoziale, usa i negoziati solamente per portare gli Stati Uniti e gli europei a non aumentare le sanzioni, ma anzi possibilmente a diminuirle. La Russia si siederà al tavolo negoziale con una chance di successo e avere un compromesso quando sarà talmente esausta militarmente, economicamente e politicamente da realizzare che è meglio cristallizzare l'occupazione del 20% del territorio ucraino che continuare a insistere per il resto, che però non riesce a ottenere.
Giorgia Meloni ha scritto alla Presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen chiedendo formalmente una deroga al patto di stabilità per le spese legate alla crisi energetica. La lettera inviata a Bruxelles contiene la minaccia di non aderire al programma europeo SAFE, che riguarda le spese militari, se la risposta continuerà a essere un no. Al momento infatti la Commissione è contraria e lo ha confermato poco dopo la notizia dell'invio della lettera da parte della Presidente del Consiglio. In Spagna, sconfitta annunciata in Andalusia per Pedro Sánchez, il Partito Socialista si ferma sotto il 23%, sopra il 41% i popolari, che però perdono 5 seggi e sono sempre più tentati da una coalizione con Vox. L'estrema destra resta sotto il 15%, ma continua a crescere. Il servizio da Madrid.
Volendo trovare un...
Dura sconfitta per i socialisti di Sánchez, che in Andalusia ottengono uno dei peggiori risultati di sempre, con l'ex ministra delle finanze Maria Montero come candidata. Ma è amara anche la vittoria di Juanma Moreno, governatore uscente dei popolari spagnoli. Moreno, un esponente centrista del Partito Popular che si era sempre opposto a qualsiasi alleanza con Vox, si è fermato a 2 seggi dalla maggioranza assoluta e ora dovrà trovare un accordo con l'estrema destra di Vox per ottenere un terzo mandato. Estrema destra che ha ottenuto un altro risultato record, trasformandosi in una forza determinante, obbligando i popolari a formare governi di coalizione in tutte e 4 le regioni spagnole che sono andate al voto negli ultimi 5 mesi e dove ha imposto la priorità nazionale, e cioè favorire gli spagnoli rispetto agli stranieri. Ormai nel quartiere generale dei popolari sono convinti che l'alleanza con l'estrema destra sarà la chiave per battere Sánchez, anche se significherà accettare le rivendicazioni più controverse di Vox. Da Madrid, Giulio Maria Piantadosi per Popolare Network.
Infine il Festival del Cinema di Cannes con l'inviata Barbara Sorrentini.
Volendo trovare una tematica comune per i film visti a Cannes 79, si potrebbe parlare di resistenza, a cominciare dal concorso con Moulin del regista ungherese Laszlo Nemes, già premiato a Cannes e con l'Oscar nel 2015 per Il figlio di Saul. Il personaggio di Jean Moulin, inviato a Lione da De Gaulle per coordinare i movimenti della resistenza, non è nuovo al cinema e qui il ritratto fornito dall'attore Gilles Lellouche rispetta lo stile dell'epoca. Di resistenza ha parlato Javier Bardem, presentando il film El Ser Querido, ha condannato ancora una volta il genocidio di Gaza, ha ripetuto che il suo attivismo contro Israele lo ha escluso dalle produzioni di Hollywood, ha denunciato il maschilismo tossico degli uomini violenti, includendo tra questi Trump, Putin e Netanyahu. Bardem, fino ad ora, è stato l'attore più convincente per un premio, nel film più apprezzato dello spagnolo Rodrigo Sorogoyan. Sempre di resistenza, in un certo senso, tratta anche Hope, del sudcoreano Naong Jin, sorprendente nella distruzione di un villaggio da parte degli extraterrestri e nel tentativo di sopravvivere da parte di alcuni abitanti. Un vero atto di resistenza è il documentario dell'iraniana Pega Angarani, quasi 80 anni di storia politica e sociale in Iran attraverso filmati di una famiglia di cineasti e contro il regime. E poi Cate Blanchett, un'attrice che della resistenza ha fatto la sua bandiera, parlando di Palestina nella sua masterclass.
Andrea Monti in studio, Sara Milanese in redazione per questo giornale radio, la prossima edizione alle 8:30.